Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, la banda dei cuori solitari del sergente Pepe.
Sempre con la tua dizione irlandese, il famoso anglo-irlandese.
Erano i Beatles e abbiamo scelto questa, non è un caso se abbiamo scelto questa canzone per aprire. Allora, noi avevamo aperto proprio con questa canzone, in realtà con una versione speciale di questa canzone fatta a Live 8 da Paul McCartney e U2, niente meno, o U2. Che dir si voglia, in occasione, non so se te lo ricordi, Francesco, della puntata 100 che avevamo fatto qui, nello speciale serale della puntata 100 che avevamo fatto, non ti senti però?
Sì, hai ragione, ecco. C'era Riccardo Leonetti.
Ecco, avevamo fatto, non c'era Riccardo Leonetti nella puntata 100, tu sei convinto che c'era Riccardo Leonetti?
Ah, la 200!
C'era la 200.
È vero.
La 100 era uno speciale serale, fatta nel giugno del 2007, e avevamo aperto proprio con questo
Leonelli.
Brano.
Ah,
non c'era
Leonetti.
Ma c'è le foto? Non c'era,
è
un'altra, è la 200.
È la 200.
Cosa, un trade union appunto tra la puntata 100 e la puntata 300 che è andata in scena domenica scorsa e che sarà trasmessa
ancora addio piacendo prossimamente,
comunque ve lo faremo sapere, ma insomma
quando avrai finito di aggiustarla, montarla, ritagliarla e assemblarla.
Esatto, bisogna un po' risistemare perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ecco, nei prossimi giorni la ascolterete. E la puntata, se la puntata 100 avevamo aperta con Sgt. Pepper, la puntata 300 l'abbiamo chiusa con Sgt. Pepper e con una versione ancora più speciale. Quella nella punta centrale abbiamo sentito, questa era quella originale ovviamente del 1967, canzone che apre l'album,
a conclusione di un ciclo e la riapertura di un altro.
Sì, insomma lì avevamo gli U2 con Paul McCartney, qui avevamo una formazione,
i Beatles con Bono,
assolutamente no. Speciale.
Non lo so.
Avevamo, no, una formazione molto, se ti dico, poca voce, perché ovviamente sono state giornate un po' massacranti, visto che la puntata 300 è stata anche quella che ha concluso Stravalentino 2011, anzi non ha proprio concluso, poi c'è stato Scena da Matrimonio, ma diciamo per quello che riguarda le nostre esibizioni le abbiamo chiuse con questa. È una super band che era formata da Yelda, che sono ormai il nostro gruppo ufficiale di adesso in onda in qualche modo, con la partecipazione di Ilaria Macedonio, che è invece una pianista che abbiamo ascoltato anche in veste di
che
cantante,
tu ancora devi portare in radio perché hai promesso di farlo.
Beh, ormai c'è stata in radio, ma vuoi che ti do uno scoop? No, non lo posso dire forse, ma verrà presto in radio, ma non nel mio programma.
Ah,
nel capito. Programma di un altro nostro collaboratore con cui tu,
Carlo?
Io non dico altro, ma insomma.
Ma tu come fai a sapere tutte queste cose?
Sono informato, perché te l'ha detto il giornalista, Ilaria. Ovviamente. Comunque,
te l'ha detto Ilaria, non fai il giornalista, ma te l'ha detto Ilaria. Voglio dire, non è che...
Comunque, il suo debutto, comunque ufficiale, ce l'ha avuta adesso in onda, visto che appunto è una delle presenze musicali della puntata 300, che appunto ha avuto le musiche di Ilaria Macedonio, che tra l'altro ha aperto la puntata proprio con il brano che noi abbiamo ascoltato la settimana scorsa.
Ma io ho la memoria corta, non mi ricordo che brano era.
Broken Hearted Girl di Beyoncé, che l'ha vista per una volta nella versione di cantante e pianista, e che noi abbiamo proposto già due volte, quella nella versione YouTube per così dire, qui in radio, e l'ha eseguita dal vivo per la prima volta proprio nel corso della nostra puntata. Poi abbiamo avuto appunto anche teatro, quindi musica con Yeldar, Ilaria Macedonio, e Ilaria Macedonio con Yeldar, che per la prima volta si sono esibiti insieme. Poi abbiamo avuto tanto anche teatro, e vi ricordo insomma è tornato per la prima volta dopo 18 anni.
18 anni,
dopo 18 anni è tornato in scena Penelope Ulisse, che è un testo bellissimo scritto da Lilia Sebastiani. Eravamo fatto a te, l'avevo fatto io con Emanuela Domenichetti quando facevamo il liceo Donatelli come studenti, l'ultimo anno era proprio il laboratorio teatrale, e
l'altro ieri praticamente
nel 94,
e che sarà mai,
e questo testo che è veramente bello è tornato appunto in occasione di questo che abbiamo chiamato 2011 Odissea nella Conca, cioè questo Stravalentino dedicato a Ulisse e Penelope, è tornato proprio quella sera accompagnato dalle musiche della PFM dall'album Ulisse eseguite da Yelda. Poi c'è stato il Bon Guillon che ha riproposto Il Giardino di Valentino, che è un reading che fa parte proprio del repertorio diciamo radio raccontofonico di Radio TNA, nonché che era stato presentato in anteprima proprio qui ad Adesso in Onda due anni fa. Poi abbiamo avuto Marzia Ubaldi che si è esibita con i ragazzi della Mumos, e poi abbiamo avuto qualcosa di veramente particolare,
ossia
a parte abbiamo avuto l'intervista a San Valentino
e poi che riproporremo avuto, naturalmente,
che abbiamo avuto degli interventi.
Hai dormito mezz'ora? C'hai
gli
occhietti chiusi,
pochissimo, ma non solo stanotte, anche le notti passate.
Sai che fa male non dormire?
Ma è stata insomma, it's been a hard day's night.
Ho capito, ma vatti a fare una vacanza.
Tanto per dire alla Beatles.
Una vacanza, ti chiudi come un vampiro dentro un albergo e dormi.
E tanto già che sono un vampiro, quindi. È stata infatti sono molto provato, anche perché il giorno di San Valentino poi a me mi prova sempre.
Chissà perché.
Ma chissà perché io di solito a San Valentino, anziché fare il romantico, di solito, al massimo mi lascio a San Valentino, se proprio devo fare un San Valentino di coppia.
E ti metti insieme quindi, quando? Il 2 novembre, quando ti metti insieme?
Ma tu ci scherzi.
Ma vedi che ci ho colto.
Io ci ho avuto i miei due fidanzamenti, forse tra i più importanti, che sono iniziati a novembre e finiti a San Valentino.
Entrambi. Poi dice non è un vampiro, è un vampiro.
Novembre e febbraio sono le mie date. A me novembre mi porta bene, San Valentino mi porta di una sfiga pazzesca.
Arnaldo l'impalatore.
E forse questo è uno dei motivi per cui
te sta simpatica.
Non è che
festa.
Mi sta molto ultimare la festa di innamorati, l'ho sempre odiata la festa degli innamorati, ma sia perché prima ancora di lasciarmi non ero fidato all'idea, comunque diciamo in adolescenza ero molto sfigato.
Dopo
diciamo,
te racconto una cosa solo. Io che mi è successa invece alla fiera di San Valentino.
Ecco, però volevo anche dire che in realtà a rafforzare questa mia posizione anti valentiniana nel senso di festa degli innamorati,
invece
nel senso della festa del patrono ci sono anche ragioni, come dire, campanilistiche e storiche.
Perché tu sei colle scipolano?
No, allora diciamo, facciamo anche un discorso serio, che noi durante la puntata ce l'ha raccontato lo stesso San Valentino durante l'intervista, ma ribadiamolo, insomma, innanzitutto io da Ternano, io sono ternano e sono devoto, come dire, a San Valentino, patrono di Terni. Quindi a me il fatto, per esempio, che a San Valentino, voglio dire, chi fa più sordi è la Perugina, è la festa della Perugina,
è un po' qualcosa che non quadra,
ecco, è una cosa che mi ha sempre rotto tanto. Poi sappiamo benissimo che la festa degli innamorati è una festa, è un'americanata,
che poi una Perugina festa... si fa, per dire, ormai è Nestlé, perché
tra l'altro è ancora peggio, boicottata, che ammazza i bambini del terzo mondo, lasciamo perdere, quindi è proprio il peggio del peggio, no? Quindi, oltretutto, sappiamo che è una festa commerciale, smielata, americana, cioè in realtà con la nostra città, la festa degli innamorati, non c'è niente a che fare.
Con l'interiorità, il sentimento.
No, ma proprio con la festa, cioè sì, San Valentino, sì, oltretutto, da un punto di vista storico, anche questo forse ormai lo sanno quasi tutti, ma se c'è qualche ascoltatore in ascolto che non lo sa, glielo ripetiamo, che San Valentino con gli innamorati non ci ha mai avuto nulla a che fare in vita sua.
No, perché dice che diede dei soldi.
Ma non è vero assolutamente, è vero. Sono leggende. Ma sia quella della Rosa, sia quella che ha aiutato questa coppia, Sabina e Serapio, sono tutte leggende nate addirittura nel 1600.
Se l'ha inventata Guyon, come si chiama?
No, se ne sono inventati vari personaggi. Ma tutto ciò che ci raccontano di San Valentino, che fosse discepolo di San Feliciano, vescovo di Foligno, se lo sono inventati i Folignati per sostenere San Feliciano.
Gentaglia, i Folignati.
Quindi in realtà, da un punto di vista storico, di San Valentino sappiamo pochissimo, ma una delle poche certezze che abbiamo su San Valentino è che con gli innamorati non ha avuto nulla a che fare, proprio niente, se non quello che c'hanno a che fare qualsiasi vescovo, qualsiasi prete avrà sposato delle coppie.
Non mi rifate tutta la storia di San Valentino.
Però questo, diciamo, è un motivo per cui io ho sempre avuto una serie. Poi diciamo che nella mia vita ho passato, credo, a prescindere che fossi fidanzato o meno, quasi mai fidanzato, ma insomma ho passato circa...
Sì, no, non
c'è una festa anche oggi.
No, c'è una rissa più che altro, ma andiamo avanti.
Sento vai veramente avanti, dei rumori.
Tu vai avanti che io intanto chiudo la porta.
Volevo dire che...
vai avanti!
Mancano solo i fuochi d'artificio e poi... Quindi dicevamo, è la festa di San Valentino. Allora... oggi è San Faustino in realtà, tra l'altro, ovviamente io già...
Che come tutti sanno è il patrono dell'acqua minerale.
Ecco, infatti è una cosa che ho detto, vabbè, sì, appunto, perché gli innamorati poi si devono mangiare la cioccolata e i single si devono accontentare dell'acqua minerale, quando della cioccolata hanno bisogno soprattutto i single, notoriamente.
Carenza d'affetto,
ecco,
no?
Quindi, comunque dicevamo, appunto, è una festa...
Fa venire la diabete, dicono a te.
Comunque, notoriamente, appunto, San Valentino è una festa... appunto che non ha niente, ecco, San Valentino non aveva a che fare con gli innamorati e anche a porte chiuse, è proprio una cosa veramente,
siamo insonorizzati,
ma il bello è che quello che sta facendo è quello che ci dice, che poi quando i microfoni non funzionano, che si lamenta dei microfoni,
sì, esatto.
E ci dice, hai fatto un'intervista con il microfono, si sentiva male,
un'intervista di M,
ecco. Però in compenso anche in diretta. Va bene, appunto, dicevamo, il motivo per cui poi, ecco, questa, come dire, ostilità nei confronti della festa degli innamorati, anche per rivalutare invece la festa di San Valentino come... io non, il mio,
ma
dato,
che stai a dire?
Niente, ho perso il filo, stavo dicendo una cosa interessantissima.
Sì, per chi?
Che io, a parte il fatto che sono stato raramente fidanzato in vita mia, ma
ben
poi
sei contento?
Per un momento o per l'altro, comunque, o perché ero fidanzato con una ragazza molto lontana,
che stava,
che quindi,
tipo in Papua Asia,
sì, ma era in Polonia, però, insomma, e quindi non ci vedevamo a San Valentino perché stavamo lontani, o perché addirittura 2 anni fa io stavo con la fidanzata ma ero tutto galvanizzato con Dalatri, stavamo facendo stravalentino, quindi
lei pensava che tu te la intendessi con Dalatri, e quindi
diciamo che lei stava con me a San Valentino ma io non stavo con lei, nel senso che stavamo appunto preparando il festival, e della festa di innamorati non me ne importava nulla, ero tutto preoccupato.
E poi dopo
dice
che ti mollano, ma scusa.
Quindi possiamo dire che, insomma, a prescindere che fossi in quel momento fidanzato o meno, di San Valentini romantici, diciamo di coppia, quindi della serie proprio che esci con la fidanzata, la passeggiata, la cenetta romantica, il regalo, no? Ne ho passati, ho quasi 36 anni, ne ho passati 3. mentre in compenso 5 volte mi sono lasciato a San Valentino.
Con 5 donne diverse o la sempre la stessa che ti prende e poi diverse. Ti molla?
Una volta sono stato lasciato, una volta ho saputo il giorno di San Valentino che la mia ragazza con cui ci eravamo lasciati tipo il 31 gennaio si era fidanzata con un altro, un'altra volta la mia
settimane,
ex
tempo
mi ha annunciato che si stava per sposare con un altro, che poi non si è manco sposato, però me l'ha annunciato comunque a San Valentino. Un'altra volta una mi ha detto di no definitivamente il giorno di San Valentino, e poi un'altra storia che non racconto, ma insomma diciamo
fossi
che...
in te io l'anno prossimo andrei da qualche parte, no, ma io da solo
evito, infatti
staccando il telefono
evito di essere fidanzato a San Valentino, infatti anche quando mi capita provvedo subito
il 13 verso le 11 e tre quarti di sera, ecco.
Giusto, quindi questa è la mia data, come dire, versante autobiografico, ma insomma
posso anche... dire che mi è successo alla fiera di San Valentino,
che ti sei lasciato?
No, io stavo con mia moglie a guardare la bancarella degli indiani, no? Quelle che vendono il flauto di Pan, no? Le maschere indiane. A un certo punto si è avvicinata la signora e ha chiesto al commerciante: scusi, dove sono le collanine? E il commerciante gli ha detto: vicino a quella bella signora laggiù, a quella bella ragazza laggiù, indicando mia moglie. Ci mancava solo che dicesse accanto a quel signore anziano, indicando me, ed era perfetta. E oggi sarei stato in guardina invece che qui a TNA, che gli avevo dato un cazzotto in bocca.
Comunque,
vabbè, ma cose che succedono.
Quanto si diceva appunto relativamente alla festa di San Valentino alle coppie è anche un po' alla base della scelta di chiamare la puntata 300 di Adesso in Onda San Valentino era single.
Ed era anche un po' incazzoso da quello che sento da...
San Valentino era single, ma non soltanto appunto per come dire, rivalutare a San Valentino anche i single. Tra l'altro io ho una mia carissima amica che ha partecipato anche al nostro radio racconto il giorno di Natale, che è single e che è nata il giorno di San Valentino.
Chi è?
Quindi no, adesso i nomi non sembra discreto pago, però insomma.
Perché
anche affari suoi. Però comunque
sta sotto la protezione della polizia, che è? Non si può dire.
No, insomma, si chiama Paola.
Paola.
Che è nata proprio a San Valentino e lei stessa appunto affermava il suo essere single. Quindi San Valentino, però San Valentino.
Non abbiano chiamata Valentina, essendo nata il 14.
Ma San Valentino stesso era single. Non tutti sanno che San Valentino era single, ma effettivamente, essendo un vescovo, pur essendo vissuto in un periodo...
In genere sono singoli i vescovi, volendo.
Ai tempi di San Valentino i preti non lo erano, in realtà. I preti erano sposati ancora, i preti cattolici ovviamente, ai tempi di San Valentino. Ma i vescovi non sono mai stati sposati, come non lo sono nella Chiesa Ortodossa, quindi San Valentino sicuramente era single.
Va bene.
E quindi, insomma, abbiamo fatto questa puntata. Il nome prende... Il titolo di questa puntata prendeva spunto da un libro di Francesco Salvi, che purtroppo non è potuto intervenire per motivi tecnici alla puntata 300 di Adesso in Onda. È intervenuto invece Alessandro Dall'Adria al telefono, e poi abbiamo avuto, oltre allo stesso San Valentino, abbiamo avuto 3 telefonate
veramente,
certo, di protesta in diretta.
E dici di chi?
Allora, prima ha telefonato il sindaco Leopoldo Di Girolamo, che ha detto che era una condizione vergognosa, ripugnante,
turpe.
Okay. Poi è intervenuto Antonio Baldassarre e poi è intervenuto Simone Guerra, l'assessore alla cultura.
Pensavo che anche Gad Lerner avesse telefonato.
Entrambi erano fatti da Riccardo Leonelli, ma ovviamente, magnificamente, tanto che dopo la prima telefonata, quella di Girolamo, Marzio Baldi ha detto: ma era il sindaco vero o era un imitatore? Perché sembrava lui. Ma è stato bello, perché è stato un po' uno dei pochi esempi, Francesco, di satira locale, no? Che non viene fatta di solito.
Chissà perché poi.
Perché forse non c'è poca creatività anche nei nostri colleghi.
Colleghi, ma mica siamo comici noi.
Ho capito, in radio, in televisione si potrebbe fare, no? Perché sulle televisioni nazionali la fanno.
Ma anche invece... perché chi li conosce al di fuori della conca?
Vabbè,
se anche la cultura di Terni, ma chi lo conosce?
Noi chi ci ascoltano potenzialmente Ternani. Quindi sì, noi l'avevamo fatta...
andiamo anche però sul web, attenzione. Insomma, ascoltano ovunque, volendo.
Ma certo, però insomma, secondo me invece sana un po' anche di... Perché insomma, anche qui a Terni, poi quando bisogna fare satira, si tende sempre a parlare sempre di quello di cui parlano già tutti, voglio dire, no?
Come sappiamo, le mutande, senza mutande, rubi, non rubi, queste cose.
C'era l'assistente di Baldassarre che invece si chiamava Truffi.
La sorella, la cugina di Rubia, la cognata.
Comunque è stato molto divertente, devo dire, è stata una delle parti più apprezzate dal pubblico in sala, quindi speriamo che sarà apprezzato anche dai nostri radioascoltatori. Tra l'altro è stato il secondo esempio di satira locale, non è la prima, l'avevamo fatta proprio con Riccardo Ronelli, l'avevamo sperimentata 2 anni fa durante
in diretta
le 2 speciali, beh no, in realtà era registrata.
Anche qui la facemmo, no? la facevamo,
sì, però le imitazioni dei politici l'avevano fatto un pochino Raffaelli, sì. Però soprattutto le due puntate mitiche erano state le puntate che hanno fatto sotto le elezioni, io volevo pagare un po' male dei politici e c'era la par condicio, non si poteva neanche citare i nomi dei politici in studio, abbiamo inventato dei politici che assomigliavano leggermente ai nostri
appena.
Fatto due puntate
che potete riascoltare volendo su radioadesso.it. adesso non mi dire che numero di puntata era perché non lo so, però.
Insomma, però andate a guardare sulla stagione 2008-2009 e le troverete, insomma, sotto le elezioni. Dunque, invece, parliamo un po' di San Valentino, appunto della festa di San Valentino. Ovviamente il momento principale, quest'anno poi forse è stato l'unico evento valentiniano vero e proprio
di rilievo
è stato il pontificale del vescovo, che diventa sempre anche un'occasione per
che ha scatenato anche molti dibattiti, per esempio su Facebook. Io ho letto anche molti dibattiti di molti, appunto, insomma, navigatori della rete che hanno commentato a vario titolo, chi a favore, chi magari criticandolo, proprio l'intervento del vescovo, che però mi è apparso piuttosto forte, deciso e anche condivisibile in certi casi, in molti casi direi, per molti versi. Sei addormentato?
Sto dando un'occhiata appunto al discorso del vescovo. Alcune frasi, così le citiamo: di fronte alla necessità di discontinuità sono riemerse vecchie ricette, improbabili alibi e compromessi. Si investe sulla cultura, ma si ripropongono schemi e modelli che guardano il passato.
Come dargli torto?
Sull'azienda ospedaliera servono risposte convincenti. C'è ancora spazio per Terni in Umbria?
E poi la Basella.
Il vescovo ha espresso vicinanza ai lavoratori della Basella al termine della cerimonia e ha parlato anche di questo insieme alla presidente della regione, Catiuscia Marini, che era ovviamente presente al pontificale. Tra i temi, il lavoro, l'università, la cosa, lo schiaffo che è stato dato, no? Si è detto, ma questo in realtà il vescovo lo fa un po' già un po' da anni, ma purtroppo
inascoltato. Ahimè.
La città sta rinunciando al cambiamento. Terni ripiegata su se stessa, stiamo perdendo il nostro futuro.
Ma secondo te, se da giornalista tu in genere fai le domande e ne ricevi poche, stavolta te la faccio io la domanda, ma secondo te questa è colpa solo degli amministratori o anche un po' dei ternani? Perché amministratori, vabbè, però insomma, noi ternani non è che siamo proprio...
Guarda, e questo è un nostro...
Ansiosi di cambiamento.
Lo so, ma questo botte e risposta noi lo facciamo, Francesco, ormai da 6 anni. Tu tendi sempre a stigmatizzare le responsabilità del cittadino. Io in realtà non sono tanto d'accordo. Nel senso che penso che su alcuni fronti, per carità, finché parliamo di l'onestà, di non gettare cartacce per terra.
Sì, ma sono un fatto di cartacce. Stamattina venendo in radio ho trovato un televisore accanto.
Però per carità. Però,
prende l'idea della mentalità di chi ce l'ha lasciato il televisore accanto al cassonetto.
Certo, no? Ma la mentalità è un conto, ma anche quando parliamo di grandi temi, non soltanto della buona educazione o della civiltà.
Ma quello che lascia il televisore accanto al cassonetto, sì, poi che gliene frega se ci sta la PM10 nell'aria, non si rende conto, no?
Ovviamente. Ma il problema è anche che se non si fa nulla per sensibilizzare né sulla civiltà, come dire, ma neanche sulla PM10.
Sì, ma se tu poi fai le targhe alterne e tutti tentano a fregarsene perché passano lo stesso.
Ma perché non si può risolvere il problema delle PM10 facendo le targhe alterne una volta ogni morte?
È ridicolo, va
creando
bene.
Disagio.
Però perlomeno è un
modo
per...
No, non è niente, è una cazzata, usa la parola, ma nel senso è un rimedio, cioè non si può, è come uno che aspetta che uno è moribondo per cominciare a dargli un'aspirina, ma non è possibile questo, cioè non si può aspettare che l'aria sia totalmente irrespirabile per fare un piccolo provvedimento una volta a settimana che crea molto disagio ai cittadini e di fatto non risolve il problema. Andrebbero fatti dei provvedimenti seri per ridurre per esempio il traffico. Insomma, la ZTL era stata fatta in modo un po' più serio, ma poi di fatto si tende a cedere a tante pressioni che ci sono, e quindi è un discorso politico,
per esempio i commercianti,
che poi io facendo interviste, la verità è questa, che oltretutto io facendo il giornalista ho intervistato tanti commercianti del centro storico, io ti posso dire che la maggior parte di quelli che ho intervistato sono contenti della ZTL, quindi alla fine si va ad ascoltare una minoranza rumorosa che fa le proteste e si ascolta quella perché magari fanno casino, mentre magari la maggior parte parte della gente, dei commercianti, sono anche d'accordo, perché sono felici di poter respirare, sono felici di
non
avere...
solo di poter respirare, di non... ma se tu circoli a piedi c'è molto più spazio per circolare, esatto, e allora, quindi molta più gente che va nei negozi.
Allora, in via...
se io arrivo davanti al negozio, esatto, e trovo la macchina di quell'altro parcheggiata, io non ci vado a quel negozio, esatto, e quindi non compro, allora, la camicia, è tanto semplice.
In via Cavour, che è il salotto buono della città, per così dire, io, intervistando i commercianti, non ho trovato uno che dice vorremmo più macchine. Dicono ce ne sono troppe di macchine qui, bisognerebbe... allora è ovvio, poi ci sta quello che magari dice no, però perché se ci sta meno traffico mi gira meno gente, capito? Ma non si possono ascoltare,
è tutto da dimostrare che se ci sta meno traffico comunque, gira meno gente,
esatto, ma rimane comunque il fatto, e poi fosse pure, comunque se la salute dei cittadini dovrà essere più importante,
chi se ne frega se ci sta meno gente, basta, la gente si abituerà anche a andare a piedi, esatto, no? È ora che si abitui un po' a andare a piedi, no?
Allora, ripeto, secondo me il fare le targhe alterne quando si raggiunge il limite massimo, anzi si supera il limite massimo, secondo me serve a poco. Per quanto riguarda il cambiamento, Francesco, io invece sono convinto della responsabilità degli amministratori, anche perché se no non servirebbero amministratori. Cioè, se la responsabilità di tutte le cose negative o positive che accadono in una città dipendessero direttamente dai cittadini, non servirebbe a nulla la politica.
Io non ho detto che dipende tutto dai cittadini, ho detto che una piccola parte di responsabilità ce l'abbiamo anche
ma
noi.
Ma io non credo che la nostra città, adesso andando anche su temi un po' più ampi come la cultura, per esempio, no? Allora, il particolarismo, la chiusura mentale dei ternani, il provincialismo, ci sta assolutamente, ci sta tutto, per carità, lo sappiamo, siamo un popolo chiuso, siamo un popolo conservatore, siamo un popolo provinciale, però io non credo che in questo momento noi siamo rappresentati da chi ci amministra, perché comunque, ripeto, lo stesso Stravalentino che 2 anni fa nacque in polemica con l'amministrazione comunale, ebbe un grandissimo seguito sia popolare sia mediatico, evidentemente perché era andato a toccare delle corde che nella città era sentita. Quindi io non credo che i ternani, per esempio, vogliano questo tipo di eventi valentiniani. Il problema è che chi amministra non vuole assolutamente cambiare, non vuole fare nulla per cambiare le cose. E quindi io credo che quando il vescovo parla di Terni ripiegata su se stessa, il vescovo sta parlando delle istituzioni, non solo politiche, istituzioni politiche, economiche, sociali, di ogni genere, ma sono le istituzioni che sono ripiegate, non sono i ternani magari lo sono sempre stati, ma sono disposti al cambiamento. Quando tu gli offri qualcosa, gli offri uno stimolo. Il problema è la cosa drammatica, è la cosa più triste di questo San Valentino, secondo me viene proprio dal ripiegamento totale, e se vogliamo fare un po' di autocritica anche come cattolici, secondo me anche dal nostro mondo. Cioè, non credo che il vescovo dice delle cose giustissime, però francamente anche da parte nostra come diocesi, come chiesa, non mi sembra che stiamo facendo dei gesti forti. Il vescovo ha sempre fatto delle iniziative importanti per discutere
anche del futuro di Terni.
Ricordiamo gli, certo, stati generali, sì, che si furono fatti nel 2008, che sono stati annunciati proprio a San Valentino. Forse bisognerebbe inventarsi qualcosa di clamoroso a livello di concreto,
però
non solo,
scusami,
di
se ti interrompo, ma non tocca però alla diocesi o al vescovo mettere in campo iniziative culturali. Il vescovo si occupa della parte religiosa, della parte del culto. Le cose culturali spettano alla politica, all'amministrazione, noi cittadini, iniziative private. Vescovo non è poi chiamare e fare un concerto di rock.
L'ha fatto.
Sì, peraltro l'ha fatto, però non spetta a lui, secondo me.
Non spetta a lui, ma visto che comunque il mondo della diocesi continua ad occuparsi anche di cultura, secondo me potrebbe occuparsene anche in modo più coordinato, più, diciamoci la verità, anche dalla nostra parte. Quest'anno a San Valentino non abbiamo fatto un granché, perché comunque anche il mondo cattolico è molto diviso in questo, quindi gli eventi valentiniani ognuno tende comunque appunto al particolarismo, a organizzarsi i suoi. Se quest'anno la Chiesa avesse deciso, per esempio, invece di fare delle cose veramente belle per San Valentino, sarebbero state le uniche belle, però almeno ci sarebbe stato un segnale forte anche culturale alla città. Invece vedo che c'è molta depressione anche su quel fronte. Alla fine si fanno sempre le solite cose, ognuno si fa le sue, ci si preoccupa magari sempre del budget e basta, ma di un progetto culturale anche da parte del mondo cattolico io non l'ho visto. Ma guarda, ti dirò, forse anche noi come Stravalentino quest'anno siamo stati meno energici del passato, anche perché tra l'altro abbiamo avuto un segnale positivo, c'è stato da questo punto di vista, noi abbiamo dato uno stimolo. Ecco, io in questo, se posso vantare da parte di Stravalentino di questa cosa, è che a prescindere appunto dalla puntata 300, non dai tanti spettacoli che abbiamo fatto nostri, ma la cosa più importante secondo me che abbiamo fatto fare alla città in cui abbiamo dato un segnale forte, secondo me, è stato Scene da un matrimonio, che è andato in scena ieri sera al Teatro Secci. Cioè, anziché appunto preoccuparci, come c'era stato anche offerto, come hanno sempre fatto tutti, di cercare i soldini, no? L'assessore ci ha offerto 4.000 euro quest'anno per fare le serenate. Noi abbiamo detto no, non vogliamo soldi, noi vogliamo, perché non condividiamo questo tipo di eventi valentiniani, noi vogliamo che vengano fatte delle cose belle e significative, non vogliamo noi pigliarci la nostra pagnottellina anche noi e stare contenti. Io avevo visto all'Aquila le prove generali di Scena del matrimonio, diretto da Alessandro Dalatri, ricordiamo ancora, primo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile dell'Aquila dopo il sisma, spettacolo che fatica a essere venduto perché il Teatro Stabile dell'Aquila non può accogliere produzioni avendo il teatro danneggiato e quindi non utilizzabile, siccome le logiche, che peraltro mi diceva ieri Federica Di Martino, la protagonista, forse è addirittura illegale questa cosa, ma di fatto c'è la prassi consolidata che i teatri stabili si scambiano le produzioni. Dice lei che forse addirittura è illegale, sicuramente è sbagliatissimo, perché è ovvio che un teatro, una stagione di prosa dovrebbe essere costruita con un direttore che gira, che si informa che cosa c'è di nuovo, cosa c'è di bello, e sceglie in base a questo gli spettacoli da mettere in cartellone, e non in base a scambi: io ti do la mia produzione, ti vendo la mia, tu mi compri la mia e ce le compriamo, e quindi alla fine diventa più uno scambio di carattere economico che uno scambio di carattere culturale. Ma proprio per questo motivo questo spettacolo fatica molto a essere venduto. Quindi è stato un gesto che noi abbiamo proposto all'assessorato agli eventi valentiniani, perché era un gesto civile importante, dopo tanta retorica, dopo tanto buonismo che è stato fatto per metterci le coscienze a posto con l'Aquila, questo era un gesto concreto per aiutare un'istituzione importante a livello nazionale come il Teatro Stabile d'Abruzzo. In più Scena da un matrimonio, scusate se magari a San Valentino si parla anche di matrimonio, dico, non sarebbe forse malaccio, no?
Ok.
No, ti volevo dire questa cosa.
Sì, devo togliere la parola perché abbiamo finito.
Va bene, fammi...
Di l'ultima cosa.
Fammi chiudere. Questo spettacolo che ha avuto un successo incredibile ieri, Francesco, ma purtroppo ha avuto invece a livello di presenze, non è stato molto partecipato, sicuramente superiore alla media degli eventi valentiniani, ma purtroppo
poteva andare meglio.
In questo caso, secondo me, io adesso lo dico, qui lo dico e qui lo confermo, anche questo spettacolo è stato anche in parte sabotato da parte delle stesse sfere amministrative, perché